ormai conoscete tutti molto bene questa sinfonia che parla di grotto, parla di stantish, parla di tavol di soci, ma soprattutto, ormai lo sapete molto bene, questa trasmissione non ha la sua essenza senza l'essenza, la joie de vivre della nostra Alice Pedrazzini. Come stai, Ali?
Così mi sento proprio coccolata,
mi sento
benvenuta,
sì.
Mi sento bene, mi sento, grazie
Fabrizio. E ti senti al grotto, perché questa è la base, no?
È quello, e mi sento in Valle di Muggio. Bravo. Valle di Muggio, ciao Vale.
Bella storia anche questa della Valle di Muggio. Buongiorno a tutti.
Non è male. Valerio, tra l'altro, ormai lo conoscete molto bene, è quello che ci sta ospitando. Siamo al Grotto del Tiro qui a Caneggio, anche oggi chiuso, quindi non si può venire a mangiare, ma si può venire veramente a partecipare al grotto, a raccontarci, a dirci la vostra, anche perché oggi un po' di gabole, ve lo dico, le tireremo fuori, quindi seguiteci.
Sì, siamo nella valle più a sud della Svizzera.
Sì.
Siamo qua, anche qua, anche più a sud di quello che possiamo arrivare nel nostro paese, è fresco, quindi
vero,
lo state sentendo anche voi. Siamo al coperto rispetto agli altri giorni, quindi
giusto,
grandi
semicoperti, mettila così, siamo semicoperti, più o meno all'esterno.
Siamo in una di quelle valli, ieri l'abbiamo riconosciuta, chi la conosce lo sa, dove, diciamo, ovunque vai ti senti in un museo a cielo aperto.
Vero.
L'abbiamo detto, c'è una tradizione molto intatta, ci sono queste selve castanili qua dietro, ci sono i mulini, ci sono le grade. Ci sono le castagne,
le nevere,
che sono questi frigoriferi, stiamo imparando a capire, sono questi frigoriferi di un tempo.
Sì.
È uno di quei posti dove noi vi diamo degli spunti, vi raccontiamo cosa succede, venite,
girate, perché comunque viviamo in un posto strepitoso, anche grazie agli interventi di Paolo Guglielmoni, che questa mattina ci prendeva in giro sulle Rete3, te lo dico. Quindi,
cosa diceva?
Ma sai che è un classico, quei figli che poi vanno fuori di casa e sparlano della famiglia. Questa è un pochettino l'idea di Paolo Guglielmoni.
Torna a casa da noi.
Sì, ci prendeva in giro con questa storia delle pommes frites al grotto, sì no, queste diatribe che comunque continuano. Noi ovviamente stiamo girando per quelli che sono i grotti classici, storici, quelli che hanno storie da raccontare e da raccontarci. Beh, in particolare a me piace la storia del Vale, nel senso che ormai sei diventato un meme, perché ci sono già tue fotografie che girano sui social con scritto proprio Vale di Muggio.
Purtroppo sì.
Però è divertente quella roba lì. Colpa mia, tra l'altro, scusami.
No, esatto. No, tuo e anche della Mariluce.
È vero, che salutiamo.
Che è coinvolto alla Valle di Muggio.
Esatto.
No, comunque dicevi bene, qui oltre che aver tutte quelle cose che hai menzionato tu,
sì,
ci sono anche dei bei percorsi per andare in bicicletta, puoi andare, non so, al Bonello, puoi andare al Bisbino, puoi andare al Val della Crota.
Il Bonello che vedo qua in una fotografia bellissima, tra l'altro, che si può anche vedere.
Io ho il libro, eccolo qua, Valle di Muggio di Giovanni Luisoni. Tra l'altro, diciamolo, questo è un libro veramente molto bello, sono delle fotografie bellissime, se avete voglia di recuperarlo. Noi intanto lo diciamo anche dal vivo, se Giovanni Luisoni ci ascolta, che venga qui, così almeno ci racconta anche del suo incredibile lavoro.
Poi mi dicevi, c'è l'esposizione, ci sono queste fotografie che si possono vedere.
Queste fotografie mi sembra che sono
a Cabbio, ex Casa dei Bambini.
Casa dei Bambini, che penso che sia l'asilo di una volta, è così, dove si possono vedere tutte queste foto. Tra l'altro questo mi sembra che è l'ultimo libro che ha pubblicato lui nel 2024.
Ecco, perfetto, quindi con scritto La Valle più a sud della Svizzera. Sì.
Tu stavi proprio dicendo dove andare, quindi diciamo Paolo Guglielmoni, spostati, qua abbiamo qualcun altro che ci spiega dove andare in bici.
Sì, che è molto più fedele al grotto, peraltro.
Malgrado ci sia il peso, perché
sì,
non è che il volume c'è.
Sì, ma anche Guglielmoni, non è che se è un finto magro.
No.
Ma perché è enorme.
Ma lui
alto,
è un atleta.
Sì, certo.
Io ho provato a fare il Bisbino, sono provato ad andare
in bici,
in bicicletta, e sempre con l'elettrica comunque.
Vabbè, giustamente, è che, pedalata sì, assistita. Sì,
a certa età si va solo con l'elettrico.
Ma anche Paolo.
Poi sono andato al Bisbino, al Bonello, mi ha fatto diversi giri della valle, così, sai, tanto per tenere i muscoli a caldo, parti da Chiasso, vai a Castel San Pietro, dopo fai una volta la sponda a sinistra e una volta fai la sponda a destra della valle.
Bonello, questo Alpe Bonello che sono andata a guardare mi sembra bellissimo, al di là di questa fotografia che abbiamo.
È impegnativo, parti praticamente in salita, arrivi in salita. Cioè non ti dà tregua.
Però sai la soddisfazione quando arrivi su?
Quando arrivi che c'è un ristoro, loro, dove tu puoi bere un cafferino, un bel caffè corretto e così.
Magari una bella tortina, un po' di zuccheri che ti aiutano.
Meglio, no, un caffè corretto o una birretta va benissimo.
Va benissimo.
Sì. Prima ti dicevo altri giri e mi hai risposto, no, no, specianati, ritorna a ca.
Ah no, quella che dicevi tu prima, che menzionavi, che è dal Bisbino per andare al Sasgordona e così, no, lasciamo perdere. Perché se parti da Sannio per andare al Bisbino, già lì è tosta, ma tosta, tosta. E poi, se poi dopo dal Monte Bisbino devi girare fino ad andare al Sasgordona
sì.
E così... Dritti a casa
immediatamente, perché sono
più. No, più che altro per la batteria della bici.
Certo, siamo totalmente d'accordo. Però mi dicevi anche, perché qua poi passi per quello, il Valle di Muggio, quello della Valle di Muggio. Però tu non sei in realtà originario della Valle di Muggio e di queste zone, giusto?
Io Arogno Pugerna.
Ah, vedi?
Sono nato ad Arogno e vissuto fino a 14 anni a Pugerna.
Sì, e come sei arrivato poi qua?
Mi hanno importato i miei genitori, mi hanno importato a Morbio Superiore, sì. E dopo da lì
basta. Ti sei integrato piuttosto bene, però direi, è tanto, diciamo, da poi aprire un grotto.
Mi sento momo.
Tra l'altro con Alex Franconi, che è qua sempre con noi, ci siamo fatti una domanda, soprattutto lui che è del Mendrisiotto. Vieni qua Alex, vieni qua. Allora, tu a un certo punto ti sei detto, ma Valle di Muggio e Momò.
Allora, buongiorno a tutti. Io conosco, ho diversi amici della valle e so che loro si identificano più come quelli della Valle di Muggio che Momò, come se fosse una regione a sé stante. Sì. Adesso questa aprirò un altro vespaio, sì, sicuramente.
Dopo le domande che amici c'hai anche te.
Sì, no, ma è così, diciamo.
Ecco.
Ma te ti senti più Momò o sei Valle di Muggio?
Alla fine siamo tutti Momò, sì, però c'è una parte identitaria abbastanza importante, cioè, come tutte le valli del cantone.
Valle praticamente dirà io sono così o sono cos'ha,
però alla fine
siamo Momò.
E poi tutti i cinesi, no? L'ho detta. Attenzione. Magari abbiamo a che fare con due locarnesi, praticamente.
E difatti.
Boh, dai, locarnesi e Momò vanno sempre d'accordo.
Sì, penso di sì, non ho mai avuto a che fare.
Da una settimana che siamo qua a casa tua. Stiamo andando bene?
Sì, andate.
Boh, allora va benissimo.
Sai che adesso ci ascoltiamo una canzone, sì. Poi io voglio proprio sapere come questa persona che arriva da lontano, per quelli di qua, se è arrivato da lontano, decide di aprire un grotto. Come succede questa cosa? Tra poco io voglio proprio saperlo.
Un po' di musica e si torna.
Guarda la faccia. They were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, I know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. You're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Yeah.
got a car that don't impress me much. So yeah, got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but haven't got the touch. Now, now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me.
E torniamo al grotto ricordando anche un paio di cose interessanti, tipo quello del grande premio del gioco che sta facendo impazzire ormai tutta la Svizzera italiana, legato al salame. Eccolo qui, il salame, quanto peserà? Ditecelo, venite qui al Grotto del Tiro a Caneggio, dal quale siamo in diretta fino a venerdì, per dirci la vostra, insomma, quanto pesa questo salame. Il più vicino se lo porta a casa. Intanto però, Alice Pedrazzini, dove sei finita?
Sono in cucina, sono in cucina, sto seguendo Vale, mi sento un po' la sua stalker. Lui sta per servire un caffè.
Sì, sì, giustamente.
Cosa dici?
Un gigante dietro me che
giustamente. Sono d'accordo. A me capita sempre, pensa a te.
Sì. No, questa cosa non è. Mi carichi all'inizio, grande Alice, poi dopo.
Ma grande Alice è vero senso della parola, scusa, no, due metri.
Non posso più dire niente.
Esatto,
Vale,
d'accordo.
Eravamo quattro amici al bar, è partita così la storia di questo grotto?
Nel 2020... eravamo sempre seduti, sai, come ufficio, così. Io ho detto, cioè, proviamo a fare qualcosa di nuovo, no? Così. E ho sentito che c'era il Grotto del Tiro, il Grotto del Vanini, che si chiama Grotto del Vanini.
La famiglia era quella.
La famiglia Vanini.
Sì, sì, sì.
Cambia gerenza, così. Ho detto, ma perché non proviamo noi così, no? Anche solo per andare, sai, magari lo teniamo solo noi per fare qualche mangiatina, qualche bevutina e così, tra amici e così. E invece da lì è partito tutto nel 2020, patente, la monichina che cuoca di qua e di là e di, così. E naturalmente partenza col botto, 2021, Covid.
Ecco, Ale, proprio perfetto, tempistica perfetta,
tempistica,
Vale, complimentoni.
Due anni praticamente, sì. A zero.
E eravate sempre voi, sì. I quattro amici al bar, sì. Con la Monica.
Sì, poi mi sembra 22-23 tranquilli e poi dopo sono rimasto solo.
I soci hanno detto che mi tiro fuori, sì, e rimane male da solo.
Visto che il miglior cliente ero io, allora ho detto, cioè, vai avanti tu, che noi rimaniamo un po' in disparte.
Sì.
E da lì è un'avventura così.
L'avventura così, però...
No, è neanche un'avventura, una cosa molto impegnativa.
Sì, perché tu facevi tutt'altro prima, diciamo,
facevo,
non c'entravi con la ristorazione.
In banca.
In
banca, un ufficio cambi. Sì.
In ufficio cambi, per sì. Di più, quindi proprio zero.
Esatto.
Beh,
esatto.
L'ufficio cambi funziona magari quando arrivano qua
sempre...
i turisti, no? Pago in fra in
sì,
euro.
Sì, sì,
pago...
Mi è sempre riuscita quella parte di cliente, sai, dove al bar e a mangiare e bere.
Quindi hai detto, sei stato dall'altra parte.
Sì.
Sì, come l'alunno che diventa poi professore, si mette dall'altra parte. È la stessa roba.
Quando si cambia vita così, così si può prevedere determinate cose, altre no. Cos'è che ti ha stupito? Cos'è che quando adesso guardarti indietro dici non avevo capito niente, quella non l'avevo considerata?
No, l'impegno che c'è, perché tutti, io ho sentito discorsi anche di gente, non so, che hanno grotti e così, che la domanda che si sentono dire è ma tanto, l'engrutin, no? Non c'è niente da fare,
allora
no?
Fa il team.
E invece ti trovi praticamente anche con una struttura, vedi, come la nostra, minima, no? Perché all'interno abbiamo 15-18 posti e si lavora praticamente sul terrazzo esterno, che abbiamo più o meno 70 posti tra sopra e sotto.
Sì.
E quando è brutto tempo... devi fare i conti anche con quello,
certo.
I clienti non arrivano, dentro non c'è posto, una cosa così, e diventa sempre, diciamo, difficile lavorare. Per fortuna siamo un gruppo praticamente con le quattro donne che ti ho detto ieri, così che sono un generale, un
caporale,
capitano,
un tenente,
un sergente, un così.
Allora, diciamo i nomi di queste grandi donne.
Sara, Monica, Laura e Elisa.
Brave, brave.
E loro, e sono tutto nelle loro mani.
Sono bravissime, bravissime. Senza di loro, davvero, non potrebbe funzionare meglio.
E poi è vero, hanno sempre quel sorriso, le abbiamo conosciute, sì, poi le conosceremo, sì, sì, ancora, esatto, nei prossimi giorni. Esatto. C'è sempre proprio quella
noi,
voglia lì.
Oltre a quello, diamo anche la possibilità ai clienti che, sì, vogliono organizzare, non so, compleanno o qualcosa, okay, del genere. Abbiamo lo spazio sotto con un grill dove la gente può venire con la sua carne, così può fare, sai, un compleanno per i bambini o qualcosa del genere. Allo spazio sotto. Abbiamo la spina, il frigo, li mettiamo la spinata, il frigo e così.
No, bella sta cosa qua. Bravi, bella idea, mi piace.
Questo è quello che ci racconta lui di, sì, lui. Ma, sì, dato che si sono avvicinati due abitué, mi sembra li abbiamo visti un paio di volte in questi giorni, voglio chiedere a voi cosa ci potete dire del Vale, quanti giorni lo vedete qui, quanto tempo passa qui, chi è il Vale, ecco.
Attenzione, se si può dire per radio, ma,
Così sinceramente non saprei. Io passo di qua e ogni tanto mi fermo, ogni tanto non mi fermo. Il Vale è chiaro, lui è il grotto. E lui è la persona di riferimento, diciamo, qua. Però ci sono queste, anche queste signore che lavorano qua, che sono veramente tutti molto molto gentili. Ma è molto interessante come ambiente questo grottino. Se poi c'è musica, meglio ancora.
Meglio ancora, ma quella facciamo, ce la porterai te nei prossimi giorni.
Dai,
siamo pronti,
siamo pronti. Venerdì magari, dai, facciamo ancora qualcosa.
Promesso, fatta.
Okay.
Un aneddoto del Vale, c'è qualcosa che dobbiamo sapere?
Devo sapere che io e il Vale ci siamo conosciuti a 20 anni a scuola reclute.
Ah, però.
E dopo abbiamo fatto un periodo senza più vederci. E dopo da 5-6 anni abbiamo ricominciato a vederci, adesso sono sempre qui.
Ma bravo, mi piace questa roba qui, è vero.
È una certezza, è avere un luogo così.
No, è vero, un luogo così è anche...
Anche un soci così, no?
Altra gente che viene, siccome è l'ambiente.
È l'ambiente, certo. Poi uno di quei... La mattina ci si sveglia e si dice, dove vado? Sai che qua c'è una certezza di trovare questo ambiente.
È vero.
Bello, grazie mille, insomma, anche per questo aneddoto. Tra l'altro, tra poco entriamo invece nel mondo di slow food, nel vero senso della parola.
Rallentiamo.
Beh, già ieri rallentiamo,
ecco,
altro che rallentare.
Ecco la foto di...
Che foto è?
Di questi tre a scuola reclute.
Ah, grande.
Siete voi.
Dove avete fatto scuola reclute? Dove avete fatto?
Bellinzona.
Ah,
Bellinzona, no?
Sì. Ah, ma anche vicini, allora.
Scuola reclute Bellinzona.
Sì.
Ah, lui era mio caporale anche, sì.
Ma è vero, lo presentiamo subito. Luca è il caporale, davvero?
Io ero il caporale di Valerio a militare.
Luca Cavadini, Luca che Cavadini. Allora, se devo fare l'elenco di che cosa è, allora abbiamo aggiunto
possiamo
questo.
Possiamo dire cosa non ha fatto,
esatto,
perché poi facciamo prima.
Allora,
facciamo
architetto, prima. Presidente del Carnevale di Bruzzella, vado con ordine,
esatto,
cose più importanti, presidente.
Certo.
Socio di Slow Food, dicevamo, rallentiamo in un certo senso,
esatto,
parleremo anche di cibo.
Sì, già presidentissimo, storico, insomma, di Slow Food Ticino.
Ex sindaco di Bruzzella,
esatto.
Che cosa non ha fatto la persona qua in faccia a me, mi chiedo?
Non lo so.
cosa fa entrare in tutte queste attività? Cos'è che spinge? Cos'è
Ma
quel
è
motore?
L'interesse, cioè, più che altro è l'interesse. Come per Slow Food è stato l'interesse per il cibo, per la produzione del cibo, anche per... Per le altre cose l'interesse per la politica, l'interesse per tutto, insomma, mi sono...
Curiosa, una persona curiosa.
Curioso, ecco la curiosità.
Anche noi lo siamo, quindi siamo al posto giusto, lui è con le persone giuste.
Tra pochissimo ci racconta tutta la sua esperienza, intanto andiamo con un po' di musica e poi si torna sempre in diretta dal Grotto del Tiro di Caneggio.
if you're da bente na larghe, i farà mur con sur cude. Se mio me malvaia, i farà mur quarcei da paia, e ti ti fiodra mezza val, i farà mur dopo un bel val.
Il grotto.
Vale, stai qui, questo è quello che mi sento di dire, la frase che sto ripetendo,
sì,
di più in assoluto.
Non mollarci, te continui ad andare in giro come un flipper, oggi è chiuso il grotto, te sei qua per noi, con noi, tranquillo.
Ma mi dilego un attimino, così
ma c'è un sacco di gente
domande,
che sta arrivando, ma questa roba è bellissima.
Meglio così.
E ci l'ho tantissimo, tantissimo, siamo felici.
Magari qualcuno si merita anche il salame così.
Adesso facciamo farla pesata, andiamo tranquilli, però noi abbiamo una cosa da fare.
Ah no, adesso
un
io
must.
Devo fare per forza. Sì. I saluti, devo dare i saluti ai miei.
I salumi, l'hai capita? Vale di Muggio, fa i salumi.
I saluti ai miei nipotini, Zeno e Lucio.
Bravi, bravi.
Dicevamo carini. San Zeno, San Lucio.
San Zeno, San Lucio, e se un maschio il prossimo sarà. Cosa ho detto?
Cosa manca? Cosa manca?
San Bernardo.
San Bernardo è fatta. Molto bene. Quindi avvisati, avvisati. Allora, io sono pronto, l'abbiamo detto, l'abbiamo già presentato, Luca Cavadini, che ringrazio tantissimo per essere qua oggi. Però io vorrei parlare di un qualcosa che sta scuotendo un pochettino tutto il territorio ticinese, soprattutto zona bellinzonese. Allora, qua abbiamo il presidente, già presidente del Carnevale di Bruzzella. Sì.
Esatto, Carnevale di Bruzzella.
Hai visto questa cosa, novità di oggi, che cercano, c'è un bando, c'è il bando ufficiale per trovare il nuovo re Rabadan di Bellinzona. Dicono 30-40 anni, prima cosa che mi viene da dire, io non ho mai visto nella mia vita un re così,
sì,
giovane.
30-40
ci sta secondo te?
Boh, non lo so, se per il carnevale di Bellinzona magari è necessario fare un concorso. Da nostra parte non abbiamo neanche un re, perché siamo un carnevale di Marukit, quindi al massimo abbiamo un impresario.
C'è l'impresario, è vero, bella quella roba lì, raccontiamola.
No, perché i Marukit sono quelli che lavorano la Marocca.
Esatto. Che è la Marocca, lei?
La Marocca è il pietrisco, l'intonaco, materiale edilizio, quindi ci vorrebbe un impresario.
Esatto, ci vuole l'impresario, guarda che è divertente come roba, questa qua è un po' come il primo ministro,
ma
insomma,
davvero?
Rispetto al re che c'è a Chiasso, queste sono un pochettino le idee, però è vero che insomma è uscito
Bellinzona.
Questo,
allora,
questa novità.
Dopo che è stato destituito 2 settimane fa,
sì,
il re,
che lì polemica,
grande
se non raccontiamo,
polemica.
Però magari la racconteremo quando vi racconteremo proprio quello che succederà durante i carnevali, perché sapete che ovviamente noi siamo assolutamente sul territorio, vogliamo raccontarvi i carnevali, lo facciamo anche dicendo quello che succederà con il nuovo re Rabadan, la nuova regina Rabadan,
sì,
però siamo Bellinzona,
sì.
Chiasso, Basilea, Lucerna, andiamo a Zurigo per il Burke, insomma ne facciamo di ogni, Swissness.
Stavo pensando, lui, dicevamo, Cavadini, cosa non ha fatto? Te Fabri dove non sarai, mi chiedo, nei prossimi mesi?
Saremo in
questo
giro,
è un altro tema,
lo racconteremo.
Un'altra cosa appunto rispetto a questa notizia, c'è il bando di concorso per Bellinzona per capire chi sarà il re, sappiamo che avrà tra i 30 e i 40 anni, perché è quello che cercano. Mi sono chiesto, ho detto, giovanissimo rispetto a quello a cui siamo stati abituati fin qui. 59 anni aveva il re Dotta quando era stato eletto, quando era stato incoronato, ed era più o meno 10 anni fa. Un'altra informazione, deve essere amante del dialetto, quindi amico del dialetto, si dice.
Sì.
Cos'altro si dice? Si dice che deve essere motivato, sicuramente questo.
Beh, poi
che...
anche un po' di tempistica, perché comunque dice per presenziare agli altri carnevali ticinesi un impegno di un paio di mesi e ad appuntamenti ufficiali durante tutto l'anno, quindi anche lì tosta, 30-40 anni si lavora, insomma, giorno e notte, no? Quindi anche lì diventa un po' importante, anche perché devi prenderti vacanza, sì. Quindi anche lì si andava spesso verso dei regnanti che avessero una certa età.
Come la vediamo questa?
Difficile, come, soprattutto a Ramadan, insomma, gira mica male.
Sicuramente è un lavoro impegnativo, cioè deve avere tempo, quindi deve essere quasi un libero professionista.
Non basta l'interesse.
Oppure un ricco di famiglia.
Deve avere molto interesse, cioè il piacere di fare notte in bianco.
Ah, quello poco.
Beh,
ma
sì,
sicuro.
Deve piacerti il carnevale.
Ma anche Renato, insomma, lo conosco da tanto tempo, tutti i vari re Rabadan che sono passati. Insomma, è veramente un impegno grosso, soprattutto sotto il carnevale, perché devi essere dappertutto. Vai a fare le presenze, nel vero senso della parola, negli altri piccoli carnevali, quelli più grandi. È difficile.
Fino al 29 agosto è aperto, sì, questo concorso, non tantissimo, 9 giorni, giusto?
Giusto.
9 giorni e si saprà chi sarà questo il nuovo re del carnevale. Tra l'altro stavo cercando il concorso per la regione. E invece no, la sceglierà il re.
Certo,
quindi non c'è un doppio concorso. Questa cosa mi è un po' stupita, devo ammettere.
Hai qua giusto, pari opportunità.
Bravo, pari opportunità, ma non avevo capito il gioco.
Vuoi tirare fuori?
Sto per prendere il salame,
molto
perché
bene,
ci sono delle persone che hanno detto il salame, sono arrivati perché... Allora andiamo.
Io prendo nota,
Prendi nota. Buongiorno. Come si chiama?
Botta Giancarlo.
Giancarlo,
abbiamo parlato di Dotta, ex re del Ramadan.
Mai conosciuto.
No, anche perché Botta, Dotta, non per forza. Ah, cambiamo una lettera. Da dove viene?
Da Caneccio.
La faccio anche domande, scusi, non sapevo. Cosa si dice qua a Caneccio oggi?
Che in quel più fa le belle fresche.
Sì, si sta bene.
Sì, ma no, le vengono fin cal sole.
Ma ne dice anche il duro di un'oretta. Vedo.
Finiamo la diretta e poi...
Ci ha portato le notizie meteorologiche il signor Botta. Posso lasciarle il salame? Mi dice quanto pesa?
1,2 kg.
Un chilo e due, molto bene.
È una persona decisa, lei non ha riflettuto tanto.
Ormai ho le sci, ho le show.
Marca giù anche quella, che bella.
Fatta.
E chio, buongiorno.
Tuo destino germano, non sono di qui, novazzano, origine bergamasca.
Di dove Bergamo?
Val di Magna,
com'è questa valle? Perché noi siamo valle...
Una piccola valle...
Cosa hai in comune con questa valle o comunque con questa zona del Mendrisiotto?
Niente,
proprio zero, perché che valle è? Come è fatta la Val di Magna? Che tanto mi piace tantissimo il nome perché mi viene già in mente da Magna, ti capì? Samaya ben.
Domani vado giù.
Bravo, e cos'è la cosa tipica che si mangia in Val di Magna? Polenta?
Sì, polenta e conigli come il cinghiale.
Vedi che c'è qualcosa che è uguale?
Sì, bravo. Poi c'è un bel santuario.
Ah, vedi?
Ma magnifico. Una grotta molto grande che molti non conoscono.
Ah, che bello, grazie. Questa cosa è importante, interessante.
E cosa fa lei qua, se posso chiedere?
Sono pensionato, è 62 anni che sono in Svizzera, ho fatto la vita qui e adesso mi trovo con gli amici a bere l'aperitivo.
Questa cosa è bella perché 62 anni, quindi ha passato una vita in Svizzera, però comunque la prima cosa che mi ha detto è non sono di qui.
No, sono novazzano, abito.
Ah, era quello il riferimento.
Grande, numero uno, Germana numero uno. No, ma ha ragione, scusa. Lei è un forestechi. Lei è un forestechi, ti capisci?
Ma vi parlate comunque anche se uno non è di qua e l'altro...
Se conosco un tutto. Chito è su da Chito, avete il bisbinto, avete il generoso, dove fai in Italia, perché da qui in un'ora e mezza ti sei fin di rifugi italiani che ti puoi da mangiare, perché dal versante da chi o ti mangi dal generoso o se no dalla parte svizzera ti mangi da nessun sito.
Perché non sono custoditi?
No, che ne mia neanche.
Non ce n'è.
Invece da chi, se ti avete a Sagni, che ti fai la traversata dal Bisbino fino al Sasgurdona, punti di ritrovo, che ne tre o quattro.
Sul fronte italiano?
Sul fronte italiano.
Quindi voi fate in giornata, prendete, fate il giro dei rifugi e poi tornate a casa.
Sì, ti puoi andare via da Sagni, ti puoi andare via da Caneggio, puoi andare via da Bruzzella, da Cabio, da Muggio e ti puoi andare in giro 4 o 5 ore. Le mie come fa la via alta, che te fai ti... La via Idro.
La via Idro, ma mi fai i giri dai grotti, adesso un cammino tra i grotti, questo è il mio nuovo lavoro.
Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
E mi piace da matti.
Germano quanto pesa?
Pensaci tu, dici quanto
pesa? Attenzione.
1,3 kg.
1,302 kg.
Germano da Novazzano.
Fatta.
Bergamasca, vedi un po' le tradizioni, un po' le radici.
Sai che l'unico che sa il peso in realtà è il Vale?
Il salame noi, eh. Il salame bergamasco è conosciuto.
Certo, è vero, è vero, è vero.
C'è una curiosità che non sappiamo del salame che voi bergamaschi sapete?
Ma hanno le loro tradizioni vecchie che lo fanno con il loro pepe, sale, quello che è.
Però Germano il nostro è più buono. Ha! La sparata, eh?
Ma me ne ha pagato uno adesso, mi ha detto che era molto buono.
È vero. No, perché te sei uno che spaccia salami bergamaschi.
Sì, ogni tanto per gli amici ne porto su uno.
Bella idea, siamo già amici in Germania, certo. Fatta.
Sì, basta dirlo.
In un attimo. Facciamo uno scambio con quello del grotto e andiamo direttamente su quello bergamasco. Grande.
Sì. Grazie Germano.
Grazie mille.
Mi è piaciuta questa storia.
Allora, a proposito di cose da mangiare buone e che fanno l'identità del territorio, insomma, slow food da questo punto di vista lo conosciamo molto bene, ha proprio a che fare anche con i suoi presidi, con tutto quello che è la tradizione, la cultura, no, enogastronomica dei vari territori a livello mondiale. Però noi siamo molto fortunati perché, nonostante siamo in una regione piuttosto piccola, abbiamo diversi presidi slow food. Uno in particolare l'abbiamo conosciuto molto bene ieri, che è lo Zinkerling, ma ce ne sono tanti altri, anche che ne so, dalle nostre parti, Bosco Gurin per esempio, no? Oppure che ne so, a Poschiavo c'è il formaggino di Cion, quelle robe lì. Insomma, sono tutte cose che fanno la differenza, perché poi vengono conosciute a livello mondiale e soprattutto riusciamo in un qualche modo a portare avanti quella che è la tradizione e la cultura che sta dietro, no, a tutti i prodotti, raccontando quelle che sono fondamentalmente le vite delle persone che hanno creato determinate cose. Allora, senza nessun dubbio, Luca Cavadini, è questa, no, una delle missioni di Slow Food.
Certamente è la conoscenza del territorio, dei prodotti del territorio, il rispetto, cioè il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto, cioè quindi il prodotto buono, pulito perché rispetta quello che è l'ambiente, eccetera, non vuol dire bio, ma vuol dire un rispetto della, per esempio anche dell'allevamento degli animali, eccetera, è giusto perché deve essere corrisposto il giusto prezzo a chi lavora. E questo vuol dire tanto, e conoscere il territorio vuol dire tanto, non è tanto il solo mangiare, è proprio il conoscere. Se io mangio qualcosa so da dove viene, e questo è molto interessante. Quello che mi ha dato Slow Food è una conoscenza nel mangiare, cioè, e mi ha permesso anche di conoscere parecchia gente, visto la mia lunga attività in seno a Slow Food.
Quanti anni da presidente, tra l'altro?
L'ho fatto dal 96 al 2012.
Quindi veramente una sfracca di anni, e poi che tutto continua, perché comunque fa ancora parte di Slow Food. Tra poco mi diceva che partirà per andare a Cheese, uno dei più grandi appuntamenti che ha a che fare con il formaggio, ovviamente, in quel di Bra, nelle Langhe. Noi abbiamo seguito anche con Rete 1, con Gustando, quello che voleva dire andare a portare i formaggi ticinesi in un ambiente dove il formaggio si respira un po' dappertutto, ma che arriva da tutto il mondo.
Esatto, cioè a parte i formaggi ma anche tutto il resto del cibo. Per esempio, presidente del Carnevale, grazie alle mie conoscenze Vercelli conosco un produttore di riso, quindi il risotto del Carnevale, noi andiamo direttamente in riseria a prendere il riso, ed è un riso di alta qualità.
Che rispetta anche i tempi, perché il simbolo anche di Slow Food è questa chiocciola, esatto, che fa capire la lentezza, l'attesa e a volte proprio l'idea di andare dal produttore, sì, stare dal produttore,
esatto,
conoscerlo.
Il Slow Food è nato un po' in contraddizione al fast food, mm-hmm, no? Certo. Cioè quando è stato promulgato il manifesto di Slow Food nell'89 a Parigi, era in contrasto a questa moda del mangiare veloce, cioè del mangiare veloce, però alla fine si è strutturato tutto in una ricerca molto più ampia del senso del mangiare e bel cibo.
Luca Cavadini, abbiamo detto, sei molto curioso e hai conosciuto tante cose attraverso Slow Food. Siamo anche noi molto curiosi, quindi anch'io sono andata a guardare e ho detto, ma quali sono questi presidi, li chiamiamo così, questi prodotti che ci portano in giro per il mondo e che ci fanno essere parte di questi 160 paesi che fanno parte di Slow Food? Ne raccontiamo un paio insieme? Comincio io che ne ho,
sì,
ho sono andata a guardare.
Sei tu, io mi so quelli...
Vai, allora vai tu, parti tu, io ti accompagno.
Quelli, in Ticino abbiamo il Zinkerling, il Cicit, la farina buona, e poi erano in vista anche le frolle di Bedretto, eccetera. Ci sono altre... in Ticino come Slow Food abbiamo recuperato, grazie a Paolo Bassetti, il mais rosso e grazie anche a Prosperara, che se mi ricordo c'è stato
una
un periodo di produzione con i Bassetti e la Franchi di, sì, Prosperara, dove all'inizio sono preparati 20 kg di farina che poi abbiamo finanziato tra parentesi, perché le abbiamo è stato un rimborso simbolico a Paolo Bassetti i primi tempi. Poi adesso si è lanciata, è diventata la farina ticinese, quella di mais rosso.
L'abbiamo detto.
Non
l'abbiamo
è un
detto.
Presidio, perché non è un presidio, però è diventata una...
È un tema.
È tornata non solo grazie a noi, grazie anche a Prosperara. Certo, c'è stata
una bella collaborazione, perché poi è così, il territorio collabora, no?
Prosperara esisteva prima di Slow Food in Ticino. Prosperara è una associazione svizzera che andava a salvaguardare i prodotti della terra antichi svizzeri.
E io vi aggiungo che parlavamo di salame, per esempio salame di Coira, anche quello, Coira,
sì, li tiriamo,
salami.
Tiriamo ancora fuori, perché poi avremo a che fare anche con un programma nuovo, nuovissimo, che arriverà sulle frequenze di Rete 1, lo diciamo, condurremo proprio io e,
sì,
te Alice,
casa
tutti
Svizzera.
I giorni, casa Svizzera, e racconteremo proprio queste meraviglie che abbiamo a disposizione, che spesso e volentieri purtroppo non conosciamo. Detto questo, andiamo con un po' di musica.
I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah. I've been thinking, reminiscing of better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I've made. I got a feeling within, it's coming around again. Salvation, but I'll offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. Off my shoulders as my feet become unstuck, and all the good times on which we do depend. Oh. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside.
Grotto.
Beh, di poi si parla di slow food, si parla di mangiare in un certo modo, delle tradizioni, della cultura. Noi siamo sempre con il già presidente di Slow Food Ticino, Luca Cavadini, ma attenzione perché è arrivato Roby. Ciao Roby, come stai?
Ciao, ciao, sto bene, grazie.
Si vede, si vede.
Si vede, nel senso
buono, chiaramente.
La Roby è arrivato. Non facciamo tutti i complimenti alle persone. Se si vede che uno sta bene, lo diciamo.
Se no, zitti. Poi scendi di solito, no?
Il Roby gli ha detto: Roby, vuoi partecipare al Grotto e Vinci, dirmi quanto pesa questo salame? E lui ha detto: sì, però aspetta. E non era interessato. Gli dice: però io ho una domanda per te, ti piace il carpione? E ho detto: certo che mi piace il carpione. Cioè, io lo faccio a modo mio. Che cosa intendi con a modo mio e cosa ci porterai domani?
E a modo mio, insomma, a modo mio non proprio. Però io ho incontrato un pescatore che si chiama Mario.
Che salutiamo.
Che salutiamo.
Sì.
È uno dei pochi professionisti del lago di Lugano e del lago Maggiore.
Sì, ora ho capito benissimo di chi parli, ma sono rimasti veramente in pochi.
In pochi. E lui mi dice: guarda che una volta pescavano i cavedani. Tra l'altro, per inciso, il cavedano è un pesce che non mangia più nessuno.
È vero.
Perché dicono è un pesce brutto, lo filetti,
sporca,
è pieno di lische nel filetto, eccetera, eccetera. E lui mi dice: per me è uno dei pesci migliori da fare in carpione. E un tempo li pescavano a Maroggia, a Capolago.
Sì.
Come si chiama quel dove c'era il dove c'erano quelli che chiamavano i barabitta, i temi lì a Maroggia?
Aiutaci,
Luca. Vabbè, fa niente.
Non è della zona, Luca.
Fa niente.
Sì, sì,
lì mettevano il pesce in carpione sotto aceto, lo portavano alle cantine,
sì,
lo lasciavano in cantina da agosto fino a dicembre.
Ma va male.
E io dico: ma non è possibile, ma com'è possibile? Appunto, va male. Poi non c'erano le tecniche di conservazione odierne,
esatto, un po' pericolosino,
no? È un po' pericolosino,
cioè.
Allora dico: ma insomma, io ci voglio provare, voglio vedere se effettivamente perché un tempo, sai, non erano poi così sprovveduti, no?
No,
e dico: ci voglio provare. Ci ho provato l'anno scorso, ho fatto un esperimento, l'ho tenuto, quattro mesi
in
frigorifero,
ah, okay, certo.
Per la felicità della mia compagna che gli ho occupato mezzo frigorifero con l'odore che c'era nel frigorifero dell'aceto, eccetera, eccetera. E poi quando è stato il momento di mangiarlo, lei mi dice: ma no, tu sei pazzo, mangiare un pesce semicrudo dopo quattro mesi di marinatura. Io l'ho provato.
Sei ancora qui a raccontarcelo.
Sono ancora qui a raccontarlo. Mi avete detto che sto bene.
Sì, assolutamente.
Mi avrà fatto anche bene.
Aspetta, Roby, buonissimo.
Era
il più buono di tutti.
Allora, poi va a gusti, come in tutte le cose. Domani lo proviamo.
Molto bene, Alice. Quindi domani ci racconterai.
grazie Fabrizio.
Vi faccio scoprire, vi racconto la ricetta.
Sì, dai, volentieri.
Poi ci ho messo qualcosa anche del mio.
Grande, Roby, mi piace questa cosa. Anche questo, no, è un po' l'ideale di Slow Food. Di recuperare un certo tipo di cose e tradizioni, no?
Esatto, queste sono ricette vecchie, ma era il sistema di conservazione. Chiaramente l'aceto permette di conservare il pesce e oltretutto non è che lo mangia crudo, perché l'aceto lo cuoce.
Sì, un po' come col limone, no? Quando lo
il
fai...
problema delle lische è anche l'aceto che toglie, fa fondere le lische, diciamo.
Sì.
Tra parentesi, fondere, però... Non
le fa sparire, più, insomma, ecco, l'idea è quella lì, perché le mangia, no?
Il cavedano lo filetti e nel filetto dovresti con la pinzetta togliere le varie, non so quante, ma tante. Bisognerebbe chiederlo a ChatGPT, lui te lo dice.
Esatto.
Però le appunto come dici tu nell'aceto
poche...
se lo lasci almeno 10 giorni poi sono fini quelli quelle filettate e si sciolgono, no, nell'aceto.
Roby, tu mi hai detto sei un curiosone come noi, quindi secondo me domani quando ci porterai il cavedano ci racconterai di altri esperimenti, magari andate anche un po' meno bene, non lo so se ce ne sono.
Se ce ne sono
parecchi.
Qualcuno c'è, ma...
E quelle le portiamo e Fabri è pronto a provare quelle cose lì.
Ci stiamo lanciando la palla da questo punto di vista, ma io sono pronto, non c'è problema. E noi intanto siamo pronti anche a mandare un po' di musica, ed è per questo motivo che lanciamo il nostro mitico Fabio Bosia con il prossimo pezzo e poi torniamo in diretta da qua, da Caneggio, dal Grotto del Tiro.
Apro gli occhi e ti penso ed ho in mente te. e dormente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te.
Forte, ma ho in mente te, ma ho in mente te. Ogni mattina, oh, oh, ed ogni sera, oh, oh, ed ogni notte te. Cosa ho nella testa? Che cosa ho nelle scarpe? Ti penso ed ho in mente te.
Il grotto, lo sapete, lo state imparando a scoprirlo ogni giorno. Siamo in onda dal grotto in Valle di Muggio. Siamo al grotto del Tiro, dove vi aspettiamo. Tra l'altro ci sono tante cose per le quali vi diciamo di passare. Tra queste anche, vi abbiamo promesso che ci sarebbero state delle discussioni. Era la giornata un po' delle gabole. E io mi rivolgo...
Sì, hai deciso tu però. Adesso, hai deciso così. Tu, ma anche a casa sta facendo questa cosa.
Luca sì. Cavadini, sì. Tra le gabole, il fatto che si parla di slow food, tu sei già stato presidente di Slow Food, si diceva perché non abbiamo pochissimo pesce di lago quando andiamo in giro, troviamo altro, si diceva, ma il pesce di lago, ma Slow Food, non potete un po' puntare su questo?
Noi abbiamo un po' puntato su questo, abbiamo fatto anche degli appuntamenti dedicati al pesce di lago, io ho avuto contatti personalmente con i pescatori del lago di Lugano.
Cosa ne è uscito?
Sono riuscito, mi sembra che adesso il pesce di lago si sta di nuovo proponendo nei ristoranti, anche se non tutto del lago di Lugano, perché...
Cos'è il problema?
Il problema è che sono quattro pescatori.
Certo, quello problema è il problema. Adesso qua ancora io
ho deciso, è il giorno della gabola.
A tizio. L'abbiamo detto dal giorno 1 del grotto, no pommes frites, no pizze al grotto. Se si tratta di grotto tradizionale, se no diventa ristorante. Ma sentite, ma i gamberoni, le cozze, le vongole al ristorante al grotto?
No, il grotto nessun gamberone, cioè né patate fritte né gamberoni. Il grotto è una cosa locale, quindi ci devono essere prodotti locali.
Ma è lì che parla, ma vedi?
Oggi ho deciso che non entro nella discussione delle patatine fritte.
Pedrazzini dice che patatine fritte vanno bene.
Non van bene.
Sono tre settimane.
Anche i bambini. Non bisognerebbe abituare i bambini a mangiare le patatine.
Io faccio così. Sì, in un altro programma.
Cambio argomento.
Esatto. Qua io invece faccio così. Ho da parte a me una persona, la voglio presentare.
Giusto, che poi l'istituzione.
L'istituzione. Ho accanto a me il sindaco di Breggia, il sindaco Coduri. Io lo saluto, cambio argomento così.
Sì,
buongiorno.
Benvenuto, sindaco.
Buongiorno a tutti.
Pomfrito no, il grotto.
Eccola.
No, fallo rispondere.
Non posso che seguire le indicazioni di Luca Cavadini.
Certo,
cerchiamo di promuovere i prodotti locali.
Bravo, vedi?
Se la patata è stata coltivata, tagliata, sì, e semplicemente un po' fritta? quanto è diversa da quella che metti nel forno con tanto olio e rosmarino?
Mi sta mettendo in difficoltà, perché a me le patate piacciono tantissimo, dai rosti in giù.
Qualsiasi roba.
Quindi ci saranno, sì, anche delle ricette locali che vanno benissimo.
Ma va bene, va bene. Quella politica che entra, immediatamente.
Io l'ho detto, oggi è la giornata un po' della gavola, di discutere un po' dei temi caldi qua. Tra i temi
contento,
caldi.
Sindaco, essere venuto al grotto così. Per
no, peccato, perché abbiamo tante cose belle su cui discutere. Sì, sì. Però... Dica.
Partiamo da quella, poi ci alleggeriamo. No, scherzi a parte. Allora, abbiamo scudellate, un grande problema. Io stavo guardando, seguendo un po' i giornali nei scorsi giorni, ogni 3x2 esce un articolo su questi rintocchi delle campane notturni. E vedo già gli occhi preoccupati. Cosa si fa se ci sono delle persone che non vogliono più che di notte si senta? Ogni mezz'ora, tra l'altro, vedevo il rintocco delle campane. Cosa si fa? In questo momento il parroco ha deciso di interrompere questa tradizione, questa abitudine, ma il consiglio parrocchiale non è d'accordo e lei ha detto: facciamo così, ne parliamo a settembre. Aia, come ne parliamo?
Aia, tipo che manca poco.
No, allora, abbiamo avuto anche altre segnalazioni da parte di abitanti di altre frazioni durante quest'estate e quindi abbiamo detto: proviamo ad affrontare il tema un po' per tutto il territorio comunale, andando a vedere cosa è già stato definito a livello di leggi. Rispettivamente ci sono dei prontuari di uffici federali che si occupano del tema, c'è anche della giurisprudenza, c'è esperienza di comuni vicini. Parliamo con le parrocchie, perché sì, è vero, i rintocchi notturni che marcano l'ora sono di competenza dell'autorità comunale, però a un certo momento della giornata, diciamo inizio giornata, cominciano a esserci degli eventi liturgici, rispettivamente ci sono dei suoni di campane legate alla parrocchia, alla chiesa. E quindi avevamo e abbiamo convocato le parrocchie per un incontro il 2 di settembre, tutte le parrocchie, abbiamo 7 parrocchie nel comune di Breggia, e cerchiamo di trovare una soluzione possibilmente di compromesso. Qualcuno non sarà contento, di sicuro, però noi cerchiamo una soluzione possibilmente, diciamo, mediana. L'esperienza dei comuni vicini, non siamo i primi a occuparci di questo certo, tema, l'esperienza dei comuni vicini dovrebbe aiutarci.
Il grotto.
Eccoci qua, torniamo al grotto. Come detto, siamo ancora in ballo con questa diatriba campane sì, campane no, di notte. Parlavamo addirittura di un bellissimo e carinissimo concertino che tutte le sere alle 8:30 a Morbio parte.
Morbio inferiore, eh?
Sì, sì, Morbio inferiore, sì, perdono, certo, indica, giusto, sì. giustamente. Però è vero che a tante persone può dar fastidio, qua ne stiamo parlando. Non il concertino alle 8:30, dai. Magari alle 2 del mattino può dar più fastidio. Se uno dorme, d'estate.
Sì, Immagino, però adesso appunto,
non può dire niente.
No,
ancora.
Sentiamo un pochettino la posizione delle parrocchie.
Certo,
che
ci arriviamo.
Che sono, diciamo, quelle più interessate, soprattutto la parte inizio giornata, fine giornata. Io non sono un esperto, ma ci sono diversi momenti liturgici, sì, anche in diversi periodi dell'anno. E vediamo.
Ci arriveremo.
Però dicevamo, siamo al bar. No, di solito dici sei al bar, è una discussione a bar. Questa è anche una discussione da grotto. È animato un po' gli animi qua.
Sì,
quindi
sì.
Cerchiamo di capire un attimo come la vediamo. Luca Cavadini, la possibilità che è nell'aria, quella di interrompere durante alcune ore notturne questi rintocchi che ci dicono che ore sono, potrebbe essere una via di mezzo.
Oh, non lo so se potrebbe essere una via di mezzo. A me non dà nessun fastidio sentire le campane di notte, anzi di solito non le sento neanche perché dormo. Io ho un vantaggio che se vado a dormire dormo.
Quindi possono anche non esserci.
Chissà cosa, quindi non le sento, possono suonare per me.
E se non suonano per te è un po' un problema?
Sì, perché se mi sveglio non so che ora è.
Ah, questo è interessante.
Sì, molto bene. Vuoi fare un piccolo giro di orizzonte per capire?
Si stava parlando, sì, effettivamente di campane sì, campane no, di notte. Ci sono 7 parrocchie che devono decidere cosa fare. Sappiamo, può essere problematico per alcuni. Voi come la vedete?
Ma le campane è bello sentirle. Ho sempre sentito io le campane. È una gioia sentirle.
Anche di notte?
Sì, perché io dormo, non lo so.
Vedi, qua dormono tutti bene.
Per me non è un problema, non lo so. Le campane di caneggio si sentono, da casa mia sento pochissimo.
Quindi sei tranquillo.
Comunque, e quindi non è un problema.
Non è un continuo, lo suonano ogni tanto.
Ogni mezz'ora, sì, preciso.
Va bene, va bene.
Va bene, va bene.
A tutti va bene, va bene. Sì, stavo cercando di capire. Le campane di notte, buongiorno. Siamo favorevoli o contrari? È una cosa che vi dà fastidio sentire ogni mezz'ora l'orario?
Assolutamente no, anzi mi fa piacere.
Vedi
che quando esiste il mondo che suonano le campane. Non capisco perché non dovrebbero più suonare. Con tutte le cose che danno fastidio alla vita, al mondo, al giorno d'oggi, le campane sono l'ultimo dei problemi.
Beh, quello è vero. Cosa che dicevi, Luca, che non ho sentito?
Chi reclama non è gente della valle, cioè non è abituata, sono quelli che vengono pensando di dire non sentiamo niente, ma sono abituati a dormire con il rumore del traffico tutta la notte, poi reclamano per due campane.
Alex, tu senti le campane da casa tua oppure no?
Direi di sì, dato che sono a circa 25 metri il campanile, a 25 metri dalla mia cioè dalla cameretta,
sì,
diciamo.
Dalla cameretta.
Però io sono cresciuto in Riva San Vitale, per cui ero in mezzo a tre campanili.
Sì, certo, voi c'è
che
battiste.
Io posso dire con proprio il cuore in mano che preferisco le campane che i lavori sulla ferrovia piuttosto che l'autostrada, certo, piuttosto che il traffico.
Sì,
è un rumore tradizionale, dopo un po' ti fai anche l'orecchio.
Sì, 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 bene, ci sta. Beh, questa è una cosa della quale ovviamente se ne parlerà, l'abbiamo sentito anche col sindaco, però scherzi a parte, sindaco, Breggia, il comune in generale, tutto quello che vuole la tradizione, ancora una volta la cultura del territorio, cioè qua c'è veramente di tutto, è un posto bellissimo, noi tutti i giorni insomma salendo da Luganese verso la Valle di Mugio vediamo cose veramente incredibili, un territorio grande prima di tutto e soprattutto molto bello. Cioè, se lei dovesse dire di suo cos'è la cosa che le piace di più del comune di Breggia in generale, riesce a trovare una cosa sola? Secondo me è impossibile, ce ne sono troppe.
Giusto.
È vero o no?
No, abbiamo il fiume.
Bravo, la Breggia,
certo. Il fiume è notevole, ha ricevuto anche la certificazione per la Aqua Plus. È un po' difficile da accedere, questo è anche il motivo per cui appunto è rimasto così, così naturale, quasi selvaggio. E lo stiamo valorizzando, stiamo cercando sia noi che anche... Per esempio il Museo Etnografico il 31 di agosto al Mulino di Bruzzella festeggia il solito giornata del mulino, ma anche inaugura il percorso dedicato all'acqua, un percorso didattico con diverse stazioni nella valle, nel comune, dedicate all'acqua. E c'era anche una mostra dedicata all'acqua, perché la Valle di Mugio, essendo carsica, ha un fenomeno di rapida scomparsa dell'acqua, va nel sottosuolo,
sì, sì.
Quindi quando piove abbiamo il fiume che si gonfia e fa anche paura magari giù al Ghitello e poi buona parte dell'anno invece è asciutto, no? E l'acqua da qualche parte c'è e ogni tanto
salta fuori,
rispettivamente ci sono delle sorgenti che continuano a proporre acqua anche se c'è una siccità generale come è stato il caso del 2022.
Sì, comunque poi l'acqua è vita, l'acqua è tutto e effettivamente l'idea della Breggia che passa sul territorio e che comunque in un qualche modo lo fa vivere, nel vero senso della parola, fa la differenza.
È il nome del comune,
primo.
È nel gonfalone comune. Quindi
lì diciamo, che parla
va bene così,
giusto, giusto. Tra l'altro domani arriverà la mugnaia del Mulino di Bruzzella proprio qua,
ecco,
quindi un modo,
ecco,
per raccontare anche
sì, sì, sì,
di questo tragitto, sì, sì. Questo
e
percorso
a me ha colpito e stupito quando all'Eurovision Song Contest
conosco bene
il Gabri Ponte si è presentato con la cartolina da Bruzzella,
del Mulino di Bruzzella,
la canzone tutta l'Italia, tra l'altro,
esatto sì, faceva ridere,
è stato girato lì il video.
Certo, come è nato il tutto magari me lo faccio spiegare dai
ce lo faccio spiegare domani a questo punto, siate qua perché vale la pena. Tra l'altro proprio oggi notizia fresca, l'Eurovision Song Contest 2026, quindi nel maggio 2026 si terrà ufficialmente a Vienna, c'erano le ultime due possibilità,
con chi se la giocava?
Innsbruck Vienna, andremo nella capitale, quindi anche là vedremo poi chi sarà il nostro o la nostra portabandiere e speriamo insomma che vada alla grande. Dopo la vittoria di JJ noi siamo pronti a scoprire anche l'Austria, quindi vicina di casa, dai, mettiamola così.
Quando si è sindaco di una qua possiamo parlare di una grande regione, qua stiamo parlando proprio di tanti posti, sappiamo c'è stata un'aggregazione, si cerca di portare un messaggio. Quando si dice io sono sindaco di Breggia, le persone dicono ah siete quelli, cosa dicono e qual è lo stigma che si deve cercare magari di smontare anche?
Ma allora già molti fanno fatica a situare il comune di Breggia, no? Per cui quando dico Valle di Mugio, sponda a sinistra Valle di Mugio, ecco che allora si aprono, diciamo, gli occhi. Non credo che ci sia uno stigma da contrastare, tutti ne parlano bene, il problema è che poi però nei fatti noi abbiamo un leggero spopolamento e quindi siamo un posto dove abitare è impegnativo. Quindi...
Perché è impegnativo? Spieghiamolo un po' bene, giusto per capire come mai.
Beh, allora qui discorso, discorso lungo sulla, diciamo, su come si scelgono i luoghi dove abitare. Certo, c'è un trend generale abitare nelle città,
okay,
questo
sì,
lo conosciamo.
Però ultimamente, no? Si parlava tanto dell'andare fuori.
Sì, allora il Covid ha fatto un po' cambiato le carte in tavola. Quello che noi abbiamo, come dire, cercato di raccogliere come elementi è l'importanti sono i collegamenti,
giusto,
sia diciamo privati che pubblici, i collegamenti anche telematici, quindi la possibilità di lavorare da casa, queste cose. Poi per chi ha famiglia, i servizi per la gestione dei figli, perché oramai
scuole,
sono,
asili,
sono coppie,
queste cose, certo,
dove
sì,
entrambi
sì,
i genitori lavorano, e quindi credo che lì ci sia ancora parecchio da fare a livello, sì, del nostro comune.
Però io sto guardando, è un posto meraviglioso, per esempio Bruzzelle, è meraviglioso, è un quarto d'ora da Mendrisio, non stiamo parlando di valli, che l'altissima valle dove penso appunto è molto più difficile.
Beh, ma pensa anche a Castello, ecco, insomma, cioè avete anche un ristorante stellato con il grandissimo Palladino.
Sì,
cioè...
sì, no, c'è tanta gente che arriva, ma c'è tanta gente anche che parte.
Vero.
Parte per motivi di lavoro, parte per motivi di crearsi una coppia e da qualche parte bisogna andare a abitare, quindi diciamo i dati sono questi. Sui motivi rispettivamente, sulle misure che si potrebbero prendere per contrastare questa tendenza non è facile dare.
Una su tutte, una cosa che se lei potesse, bacchetta magica, cosa farebbe?
Deve stare attento di queste cose.
Sì, allora questo è un altro tema ancora, che è quello, cioè io se avessi la bacchetta magica lavorerei soprattutto sulla parte immobiliare, cioè sul fatto che noi abbiamo tante abitazioni nei nuclei che sono difficili da ristrutturare, rispettivamente da rendere adatte ad una vita con i comfort moderni a cui,
certo,
siamo abituati.
Certo.
Quindi la bacchetta la userei lì, non so ancora dirvi qual è il risultato atteso, no? Però noi abbiamo dei bellissimi nuclei che si stanno ancora più fortemente spopolando che non il comune in generale.
Ma sono difficili da ristrutturare perché non hanno la possibilità per esempio di avere il giardino, quindi una persona dice se già vado fuori città voglio
anche
il giardino.
Per piazzare le gru,
oppure...
per tutta questa
abbiamo
roba.
Un architetto con
certo,
noi, io immagino che ci siano dei problemi di
proprio
tecnica edilizia, no? che siano questioni di come portare per esempio adesso non dico un ascensore ma un montascale, piuttosto che i problemi legati al parcheggio, questo è un tema su cui il municipio sta lavorando.
Comunque, certo, mica solo voi.
Però Luca
mi ha preso in castagna, cioè nel senso che... mi ha preso in castagna, no, sicuramente ci sono delle difficoltà oggettive, tecniche, magari di comodità su certe costruzioni, però secondo me restaurare una vecchia casa è molto integrante, cioè nel senso che puoi trovare degli spazi particolari, creare delle zone particolari, cioè quindi in sé diventa molto, tante volte molto più vivibile di certi appartamenti.
Poi sicuramente per questo è un profilo romantico che ci piace parecchio, però a livello logistico le dura.
È chiaro che nel nucleo non c'è possibilità di posteggi, quindi bisogna lasciare fare qualche passo a piedi, ma questo fa bene anche alla salute, dicono. E quindi va benissimo. Il giardino non è necessario, abbiamo tanti boschi in giro che non serve il giardino, cioè se voglio passare una giornata nel bosco vado e sto tutto il giorno.
Però è comprensibile, una persona dice io lascio la città e vuoi magari almeno un balcone, vuoi stare un po' all'aria aperta, certo, stando a casa tua.
Sì, certo, ma ci sono diverse possibilità di avere dei balconi anche nel nucleo, cioè le case vecchie non è che non avevano balconi, avevano le logge, avevano a seconda della tipologia del nucleo, però ci sono le possibilità. Io mi sono trasferito da Morbio a Bruzzella perché volevo andare via da Morbio, ecco, cioè
voglio sapere perché a questo punto è la giornata delle gabole,
perché volevo essere in un posto un po' più tranquillo, anzi all'inizio volevo andare al lago, non ho trovato al lago, sono andato in montagna.
Cambiato del tuo mare e monti praticamente. Ultima domanda al sindaco: cosa prende il sindaco al Grotto? Cosa le piace mangiare?
Pesit.
I Pesit. Allora domani arriva un pesce in cartone particolare che ci porta a Roby, se ripassa può essere una buona prova, una buona prova, questo di sicuro. Molto bene, allora io la ringrazio tantissimo, grazie, prego, davvero, prego. Per questa improvvisata l'abbiamo fatta, l'abbiamo vista qua, insomma, quindi bloccato clamorosamente. Andiamo con un po' di musica e poi siamo arrivati praticamente quasi ai saluti anche in questa bella giornata, oh, baciata dal sole, incredibile.
Inaspettatamente.
Grotto.
Allora, torniamo in diretta dal grotto, manca poco insomma ai saluti, però un'altra cosa che vorrei fare io con il sindaco è fargli fare la pesata.
Ah, certo.
Perché non è che andiamo via così. Secondo lei, sindaco, quanto pesa questo salame che arriva direttamente dal Piero dal Checco, dai Ceraghetti?
Arrotondo, 750 grammi.
Sai che secondo me non è male, non
così,
è male.
Ma tu non lo sai.
Io non so, però ho capito dalla faccia del Vale, io te lo dico. Perché anche secondo me è tipo 750, 760, una roba così. Non arriva al chilo garantito, secondo me.
Un altro dietro le quinte, ve lo diciamo, ve lo dico brevemente, sì, mentre ti avvicini agli altri,
sì,
signori.
Sì, sono,
io qui ogni volta che provo a chiedere il numero, che di solito ci chiediamo, sì, di lasciarlo, così venerdì quando ci sarà, sì, il momento della premiazione, chiameremo chi ha vinto. Ogni volta arriva il Vale e dice: no, no, ma non prende il numero, tanto mi ha il cognome.
E poi passano da qua sempre.
Esatto,
non c'è,
è impressionante.
Dubbio. Mi piace, mi piace.
Ora, ed è sempre pieno.
Chi è che non ha ancora fatto la pesata qua? C'è qualcuno? Te l'hai già fatto? Vediamo un po'. Chi ha già pesato?
No.
Non ancora,
no.
Vediamo un po'. Quanto può pesare questa cosa? Come si chiama prima di tutto?
Mauro.
Mauro, benvenuto. Da dove?
Da Chiasso.
Da Chas, molto bene. Quanto peserà?
Un chilo e due.
Un chilo e due.
Un chilo e due, Mauro, abbiamo detto?
Sì, sì, Mauro da Chiasso, un chilo e due. Buongiorno anche lei, come sta? Prima di tutto, ha portato il sole?
Sì, mi diventano i capelli gialli.
Sì, come i miei, praticamente a me mi si arricciano, pensate al disastro. Allora, io vado all'attacco del salame. Quanto peserà?
Un chilo e 180.
Quindi supera il chilo, un chilo e 180 anche per lui. Ultima pesata qua.
Chi era questo signore?
Cosa dici?
Come si chiama questo
Come
signor?
Si chiama?
Luigi.
Luigi, Luigi.
Da Chiasso anche lui?
Sì, sì, sì. Adesso vediamo qua. Lei invece come si chiama?
Chilo Remo.
Remo, da dove?
Da Balerna.
Da Balerna. Beh. Campane di Balerna, tanto per tornare ancora in tema. Molto bene. Dan fastidio le campane di Balerna?
No, assolutamente no.
Bravo.
Eccola. Vivi mia in piazza però.
Non è facile, dici. Facile. Mi ha capito. Allora, diciamolo, quanto peserà?
Un chilo e tri.
Un chilo e tre.
Chilo e 300.
Ok, segnato. Grazie Remo, grazie mille.
Posso tornare a fare la stalker del Vale? Un secondo in chiusura?
Va, libera.
Perché lui ci scrive delle specie di poesie, delle, sì, frasi, e non le abbiamo mai raccontate. Io volevo raccontarne una al giorno, una perla al giorno. Partiamo da oggi, siamo mercoledì. Vale.
La perla
sei tu.
La perla sei tu.
Sei tu e quello che hai scritto. Ci dici qual è la perla di oggi? Come chiudiamo?
Dante si beava diversi divini, noi ci beviamo diversi vini.
Applauso!
Grande,
poeta!
Vale, numero uno, grandissimo.
Vale, qual è che ti è venuta in mente questa chicchetta?
È un po', sai, guarda di qua, guarda di là, pigliamo una frase di qua, una frase di là, metto insieme un fiocchirocchi.
Complimenti. Bisognerebbe tappezzare tutto il grotto, eh. Bisognerebbe tappezzare tutto il grotto, perché tu non mi hai fatto solo questa, ne scrivi tanto.
Ancora l'anno scorso, guarda, adesso ancora dentro lì nella mappetta, ma
questa,
inutilizzati.
Questa appendiamo, dai.
Usciranno, sì. Almeno questa qua l'appendiamo, sì, lo facciamo ufficialmente. Allora, manca veramente poco, perché poi ovviamente daremo la linea alle notizie delle 12:30. Facciamo una bella cosa, diamo ancora un spazio piccolo piccolo alla musica e poi torniamo per i saluti finali, va bene?
Va bene, va benissimo.
Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più. Sei bella che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più. Solo tu dentro me, tutto il resto invisibile, cancellato ormai, conquistato dagli occhi tuoi, quel che resta poi. solo tu.
Ecco, siamo praticamente arrivati alla conclusione, abbiamo un minutino per dire ciao, però un'altra cosa piccola la vorrei dire, sempre con Luca Cavadini, perché lui faceva parte di quelli che erano, quelli che decidevano quelle che potevano essere le osterie, e in questo caso per noi i grotti, che andavano a finire sotto il mitico libro Osteria d'Italia, che c'era anche la parte dedicata al Ticino, no? È vero o no? Andava così?
Esatto, c'era una parte dedicata al Ticino fino al 2016 nell'Osteria d'Italia c'era il capitolo Ticino, per cui ho fatto qualche anno a cercare i grotti, ma grotti, cioè nel senso...
Senza pommes frites.
Senza pommes frites.
Fabri Boss.
Quelli venivano scartati d'ufficio.
Sì, giusto.
No, dovevano proporre proposte loro e diciamo la cosa principale è che la salumeria era... di produzione quasi propria, cioè avevano il contadino che gli dava i salumi, eccetera.
Anche perché
quindi era una ricerca e ci sono ancora.
Era un ritorno alle origini, il grotto, ecco, che era grotto, quel luogo lì.
Vero, perché
doveva
il grotto,
essere.
Come dicevamo noi sulla guida, era il posto dove mangiavi solo salumerie e formaggi, e forse il venerdì o il giovedì minestrone e busecca.
Lì che parla. Vale, vale, a domani.
Ciao Vale, a domani.
A domani.
Vale di
Muggio.
Vale di
Muggio.
A domani, vi aspettiamo.
Grazie Alice Pedrazzini.
Ciao Fabrizio, ciao a voi che ci avete ascoltato, grazie.
Grazie Fabio Bosia.